Marte.
E allora, ultima puntata di Marte Sport Live per questo indimenticabile 2023. Cosa augurate concretamente agli azzurri per il prosieguo della stagione? Ne parliamo adesso, restate con noi.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Ed eccoci qui prontissimi anche in questo 31. Dall'altra parte, eccoci qua. Allora. Eccoci qui, tutto perfettamente in ordine, ci voleva un po' di brivido in questa fine di 2023, ultima puntata, dicevamo, di Marte Sport Live per questa stagione indimenticabile degli azzurri, un anno solare che ha consegnato appunto il Napoli alla vittoria dello scudetto, uno scudetto che si aspettava da 33 anni, però insomma una seconda parte di anno solare un po' più, anzi molto deludente rispetto alle aspettative altissime che si avevano sul Napoli di Rudy Garcia, che insomma ha avuto un inizio molto complicato, poi c'è stata la sostituzione del tecnico con Mazzarri, risultati ancora più carenti in termini proprio di punti racimolati dal tecnico azzurro. Ne parliamo di tutto questo con i nostri ospiti, al microfono Emanuela Castelli, in regia saluto e ringrazio Tony Molà e vado subito al telefono dove ho il piacere di ritrovare Italo Cucci, bentornato su Marte. Non lo sento. Proviamo, chiedo a Tony Molà di recuperare il nostro ospite. Ci sono oggi una linea un po' ballerina dal punto di vista del telefono. Allora, chiedevo, la domanda che pongo a tutti quanti voi che ci state ascoltando in questo momento è: che cosa vi augurate concretamente per gli azzurri per il prosieguo della stagione? Lo abbiamo detto, una stagione iniziata in salita che si è messa un po' in maniera ancora più complicata rispetto a come era iniziata. Sicuramente è tanta la delusione da parte dei tifosi che hanno fischiato il Napoli nella loro ultima apparizione, la sua ultima apparizione al Maradona contro il Monza, dove non si è andati oltre lo 0-0 con una prestazione deludente, ma soprattutto con una troppa e un'enorme difficoltà ad andare in gol per il Napoli, un Napoli che è dotato di un attacco stellare eppure non riesce a concretizzare le pur numerose occasioni che riesce a creare. Il nostro ascoltatore Gianluca dice: io auguro un presidente umile, un allenatore che sappia fare turnover e faccia giocare Simeone anche Lindstrom, tanta salute e amore. Ovviamente ci uniamo all'augurio di tanta salute e amore per tutti quanti i tifosi azzurri, per tutti quanti gli italiani e insomma un presidente umile. Però De Laurentiis ha sorpreso tutto andando in conferenza stampa dopo il Monza, dopo il pareggio ottenuto con il Monza, al posto di Mazzarri, e ha dichiarato urbi e torbi di essere l'unico responsabile di questo avvio complicato della stagione azzurra, una missione di responsabilità importante. Ora però occorre intervenire sul mercato, l'ha detto lo stesso patron Aurelio De Laurentiis, per rinforzare una squadra che mostra delle evidenti carenze. Diamo il bentornato su Marte ad Italo Cucci, bentornato direttore.
Bentrovati tutti quanti, eccomi allora, qua.
Innanzitutto le auguro un anno strepitoso, perché siamo all'ultima del 2023, quindi insomma è importante poterci affacciare al 2024 con tanto ottimismo, e ovviamente la ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Direttore,
per carità, sono qua, dimmi.
Direttore, allora, il Napoli vive una stagione molto complicata, molto più complicata rispetto alle aspettative di inizio stagione, ma secondo lei che cosa i tifosi azzurri possono augurare concretamente a questo Napoli? Qual è la via per poter riprendere una stagione iniziata così, in maniera così difficile?
Ma guarda, io non credo che sia il mercato, perché gli errori che ha fatto il Napoli non è che si riparano al mercato. Al mercato poi, in un momento di necessità, per un giocatore che va a giocare la Coppa d'Africa, quell'altro che si è fatto male, eccetera, trovare il rincalzo giusto. Ma da quello che ho capito, qualcuno si aspetta un Napoli 2 che secondo me non nasce nelle migliori condizioni. Io peraltro il mercato invernale l'ho sempre considerato così come il mercato delle pulci. Comunque io credo che sarebbe meglio pensare a come utilizzare al meglio i giocatori importanti che il Napoli ha, restituendogli la voglia di giocare, perché questa mi sembra la cosa più importante.
Direttore, infatti a Napoli ci si aspetta una vera e propria rivoluzione, no? Dal mercato di gennaio, al di là delle difficoltà che il mercato di riparazione porta con sé, ma come si può pensare concretamente ad una rivoluzione quando il progetto tecnico non è chiaro? Mazzarri andrà via a fine stagione, ovviamente, a meno che De Laurentiis non abbia già bloccato con certezza il prossimo allenatore, è anche un salto nel vuoto provare a cambiare tanti giocatori.
Ma guarda, io intanto parto da un concetto, che il De Laurentiis che dice è tutta colpa mia è come Giove che sonnecchia e prima o poi fa fuori tutti a forza di fulmini, perché non è da lui prostrarsi in un momento in cui poi le responsabilità ognuno ha le sue, avrà anche lui la sua parte, ma sono da ben suddividere, e questa volta continuo a dire anche fra i giocatori, che non mi sono parsi animati come erano l'anno scorso, e non possono prendere la scusa che non c'era più Spalletti o non gli piace questo o non gli piace quello. Io dico che rifare la rivoluzione unicamente perché il Napoli, togliendosi Kim, è crollato sulla difesa, mi sembra un discorso così abbastanza folle, azzardato, ecco, e poco lucido. Si tratta di trovare un rinforzo alla difesa, il resto vedrai che ritorna ad essere nelle condizioni in cui era nei momenti migliori.
Direttore, ci si aspettava che Mazzarri potesse dare quella grinta, quella carica, quella fame che gli azzurri sembravano aver perso con Rudy Garcia. Invece c'è stata un'involuzione in termini di risultati, da una media punti di 1,7 per Rudy Garcia a una media punti di 1,16, se non erro, con Mazzarri. Secondo lei cosa sta succedendo al Napoli, ma anche dal punto di vista mentale?
Fammi dire, comunque è stato l'errore o di averlo preso, ma quello, una volta che l'hai preso, l'errore grosso è stato quello di cacciarlo pensando che fosse tutta colpa sua, mentre bastava inquadrare i giocatori più importanti e vedere che c'era qualcosa che non funzionava fra loro, e pensare che Mazzarri potesse arrivare a riportare un raggio di sole chissà con dei gesti magici, mi è sembrata anche quella. Mazzarri è un onesto lavoratore che, quando gli daranno il senso di ricostruzione di una difesa, lui che nasce nel calcio italiano, quindi non va a cercare follie. Oddio, di recente ho visto che tira anche lui al possesso palla, spero che si svegli e torni ad essere attento prima alle cose fondamentali, che è quella di vincere. C'è un momento in cui si è visto proprio ieri sera la partita Juventus-Roma, c'è un momento in cui bisogna privilegiare la difesa, ricostruire a tipo non perdere, dopodiché accontentarsi anche dell'1-0. Temo che l'aria napoletana non sia invitante da questo punto di vista, ma prima o poi qualcuno si sveglierà, va bene?
Sì, la ringrazio per essere stato con noi, direttore Cucci, la seguiamo
tanti
sempre con attenzione.
Tanti auguri a tutti, ciao.
Tanti auguri a lei, tanti auguri ad Italo Cucci. Prima di volare in pubblicità, qualche messaggio al 339-666-9990, e vi invito anche a chiamare se ci volete fare gli auguri, ma anche e soprattutto se ci volete dire la vostra sul Napoli, che tra l'altro ha 2 giorni di riposo. Mazzarri ha concesso agli azzurri 2 giorni di riposo, gli allenamenti in vista della trasferta di Torino riprenderanno il 2 gennaio, la radio invece non si ferma, noi siamo qui con voi, quindi 081-6363 per chiamarci in diretta fino alle 14 e dirci la vostra sul Napoli e su cosa sperate che possa accadere all'interno dello spogliatoio azzurro per risollevare le sorti di una stagione complicata. Un nostro ascoltatore che si firma Gio dice: ma quanto sarebbe figo ascoltare le telecronache del Napoli con la voce di Manu Castelli, ti ringrazio. Invece ci sono altri nostri amici che ci fanno gli auguri, ovviamente ricambiamo gli auguri a tutti quanti voi. Io mi auguro auguro, dice Deo, che il Napoli ritorni vincente, e poi auguro a tutti un ottimo anno, e ci auguriamo tutti che il Napoli possa tornare ad alzare una coppa. Potrebbe farlo già a gennaio con la Supercoppa, che è una manifestazione sportiva molto controversa per le questioni logistiche che conosciamo, di cui abbiamo parlato tantissimo in radio. Lo stesso De Laurentiis ha fatto diversi cenni anche nelle ultime ore, insomma, però è un obiettivo concreto, un obiettivo ancora possibile per il Napoli. Poi c'è da agguantare però, ed è importantissimo, il quarto posto, da entrare nei primi quattro per fine anno, per poter qualificarci alla prossima Champions League. Questo è l'obiettivo fondamentale del Napoli. Sarà interessante riuscire a capire come Mazzarri riuscirà ad operare una svolta nella mentalità dei calciatori già proprio a partire dalla trasferta di Torino. Ne parliamo subito dopo la pubblicità. Voi continuate a scriverci al 339-666-9990 per intervenire in diretta, 081-6363. A tra pochissimo.
Marte Sport Live. Marte. Marte Sport Live.
Ed eccoci tornati, le 13:19 del 31 dicembre 2023, l'ultima puntata dell'anno solare 2023 per Marte Sport Live. Saremo in vostra compagnia fino alle 14 e l'interrogativo che vi ho posto in apertura di trasmissione, proprio cosa augurate al Napoli, però concretamente, ovviamente, insomma, ci augureremmo tutti che il Napoli potesse mirare a vincere nuovamente lo scudetto, molto molto complicato e poco credibile come aspettativa. Quindi cosa vi augurate concretamente da questo Napoli, dal prosieguo della stagione azzurra? 339-666-9990 per intervenire tramite messaggio WhatsApp, 081-6363-63 per intervenire invece in diretta. Nel frattempo che Tony Molà chiama il nostro prossimo ospite, vado a leggervi un sacco di messaggi perché ci state scrivendo davvero in tantissimi. Auguri a te Emanuela, Radio Marte, al Napoli, a De Laurentiis, al campionato italiano e alla Champions. E poi l'aggiunta del nostro amico Bruno che dice: e auguri anche alla Juventus, ma con qualche patteggiamento. La citazione da Natale in casa a Cupiello è veramente quanto mai pertinente, anche molto molto simpatica, devo dire. Lucio da Napoli invece, vabbè, fai complimenti a tutto lo staff di Radio Marte, a me, quindi ci augura un meraviglioso 2024. Ricambiamo sentitamente questo augurio e ovviamente ti ringrazio per i complimenti. E intanto, insomma, però c'è da affrontare quello che sarà il prosieguo di una stagione che, lo abbiamo detto, è stata molto deludente fin qui, una stagione che in cui il Napoli ha dimostrato di avere tantissime falle, tantissime problematiche che erano inimmaginabili fino a 5 o 6 mesi fa. Come intervenire sul mercato? Abbiamo un esperto in tal senso, Giovanni Scotto, firma del Roma, bentornato su Marte.
Ciao Emanuela, buongiorno a voi e ben ritrovati.
Allora Giovanni, prima di tutto dico ai nostri ascoltatori di chiamarci allo 081-6363-63 per farti delle domande, qualora appunto abbiano delle curiosità in fatto di calciomercato. 339-666-9990 il numero per scriverci su WhatsApp. Giovanni, concretamente che acquisti possiamo aspettarci dal mercato di gennaio?
No, quelli che De Laurentiis ha annunciato, anche se non mi piace sentire Meluso, il DS, che dice cose opposte, però fa fede, credo, più il presidente. E quindi un difensore, un centrocampista e un terzino destro, e forse due centrocampisti se il Napoli riuscirà a individuare i nomi giusti. Quindi mi aspetto quattro acquisti e anche qualche cessione, chiaramente, per fare spazio ai volti nuovi.
Ci sono tantissimi nomi che circolano in merito alla difesa, al rinforzo, al difensore centrale che dovrebbe arrivare, ne faccio qualcuno: Kivior, Reitakura nuovamente, Dragusin. Tu però hai parlato anche di Leonardo Bonucci, ci puoi dire qualche informazione in tal senso?
Ma no, semplicemente che siamo in tempi di mercato, ci sono giocatori che di fatto cercano squadra, cercano sistemazione e che vengono proposti dai loro agenti ai club che hanno esigenze in quelle parti là. Bonucci è in uscita dall'Union Berlino, dove non si è mai inserito ottimamente, fisicamente in buone condizioni, ha saltato solo una partita per problemi fisici a novembre, e quindi è un calciatore che vorrebbe rilanciarsi almeno per il prossimo anno e mezzo. C'è stata una trattativa, un contatto con la Roma che non è andato a buon fine, sembra, perché ai tifosi non faceva piacere, io invece credo per scelte societarie, e quindi il suo agente lo ha proposto anche al Napoli, facendo presente che c'è la possibilità di fare questo affare, perché parliamo di un calciatore comunque importante, sicuramente un po' in là con gli anni, che però non ha dato segnali in questi primi mesi di stagione di decadimento, anzi. Della Vendis ci riflette, mi risulta, considera anche questa opzione, perché la volontà è quella di mettere in squadra giocatori già pronti per giocare da subito, che non hanno bisogno né di ambientamento né di imparare e di conoscere il calcio italiano, perché non c'è tempo. Per quanto riguarda la difesa, serve un difensore forte che possa migliorare il reparto, quindi l'identikit sposa comunque bene con un profilo come Bonucci, e quindi il presidente poi farà le sue valutazioni, fermo restando che non è un profilo da Napoli. Napoli non va a prendere questi calciatori a fine carriera sostanzialmente, certo, perché sono chiaro. Delle operazioni a perdere che non portano poi investimenti, non sono investimenti futuri, quindi sono scettico su questa possibilità, ma la teniamo in piedi.
Anche perché la situazione del Napoli attuale è abbastanza critica, quindi occorrono giocatori, come dicevi poco fa, assolutamente già pronti per la Serie A e già subito disponibili. Abbiamo tantissime domande per te al 339-666-9990. Per Scotto, Gio ti chiede: per gli acquisti aspetteremo, ovviamente una domanda provocatoria, il 31 gennaio per risparmiare qualche milione?
No, allora sì e no, cioè nel senso che è vero, il Napoli fa il mercato così, però De Laurentiis ha già più volte parlato di questo gennaio come l'opportunità per mettere a posto delle cose, addirittura ha parlato di recuperare ciò che si è perso, quindi io mi aspetto che faccia delle cose diverse, perché se il Napoli farà lo stesso mercato che ha sempre fatto, quindi giocatori emergenti presi magari sì all'ultimo momento, andando a risparmiare eccetera eccetera, non c'è questa novità che De Laurentiis ci ha trasmesso, cioè l'esigenza di lavorare sul mercato per migliorare il Napoli, quindi io mi aspetto acquisti immediati e soprattutto giocatori un po' diversi da quelli che il Napoli prende solitamente.
Insomma, ci stanno arrivando anche tanti messaggi su Bonucci. Un nostro ascoltatore dice: Bonucci di corsa sarebbe davvero quello che fa al caso del Napoli. E insomma, quindi anche gli stessi tifosi azzurri, o almeno una parte di loro, metterebbero da parte giustamente un passato juventino forte, importante, perché sarebbe davvero un acquisto funzionale. Silvia invece ci scrive: quando dovremmo aspettare?
Non ti sento più. Non ti sento più.
Adesso ti ascolto.
Eccoci.
Esatto, adesso ti ascolto.
Ora
dice Silvia invece, dice: quanto dovremmo aspettare per capire anche l'evoluzione della situazione legata a Giovanni Simeone? Quante possibilità ci sono che Simeone venga accontentato, che possa partire?
Ma guarda, io non escludo niente, perché quando De Laurentiis ha parlato di cambiamenti, no? Di recuperare quanto si è perso, lui non è che ha detto compreremo e basta, ha annunciato cambiamenti, quindi i cambiamenti possono essere anche in uscita. Mazzarri parlò tempo addietro di facce scontente, parlò di chi voleva andare via, era libero di andare, quindi la volontà è anche di non vedere più facce scontente. Se Simeone è una di queste, il Napoli potrebbe anche decidere di poterlo cedere. Io non credo, perché ripeto, mi aspetto delle cose, però sono un po' perplesso, perché ci vorrebbe molto coraggio a fare un po' una piccola rivoluzione a gennaio, però di certo sappiamo che Simeone non è contento, perché ha capito che non è lui il vice Osimhen, e questo chiaramente lo mette in una condizione sfavorevole. Da qui a parlare di una cessione se ne passa, perché poi Napoli non avrebbe un sostituto, quindi ci andrei cauto, però se davvero si vorrà lavorare per mandare via chi non è contento, allora Simeone sicuramente rientra tra questi.
Gli acquisti li sceglie ancora ADL come ha fatto con l'allenatore, o esiste davvero un direttore sportivo? Ce lo chiede Gianluca.
Ma no, ne ho accennato prima, De Laurentiis è molto diretto, parla di terzino, difensore, centrocampista, e dice che il mercato servirà a recuperare. Meluso invece sembra appartenere a un altro club, perché dice parliamo, lavoriamo sotto traccia, prenderemo un centrocampista molto cauto, molto, così, molto pulito nelle dichiarazioni, fa capire che Napoli sostituirà Elmas. Quindi mi sembra di sentire due musiche diverse. Io credo che a decidere ancora il presidente, così come ha fatto quest'estate, a maggior ragione si è assunto le responsabilità, e quindi credo che sarà ancora lui a farlo fino alla fine, e quindi almeno per questa sessione di gennaio credo che l'assetto sarà lo stesso. Decide De Laurentiis, lavorerà con Chiavelli e con Micheli, che diciamo sarà lui a scegliere e a individuare i calciatori giusti.
Deo ti chiede anche un po' ironicamente, ma ci sono calciatori validi sul mercato? Poi ovviamente lui si augura che Bonucci non arrivi, quindi in netta controtendenza con i nostri ascoltatori che si sono espressi fin qui.
Il mercato di gennaio è difficile, quindi la risposta è un mi, perché si possono andare a prendere calciatori, ecco, appunto, scontenti, che hanno trovato poco spazio, che vogliono rilanciarsi, che i loro club sono disponibili a accedere, quindi quasi sempre sono delle seconde scelte. Però in alcuni rari casi i club possono investire tanto e mettere sul piatto molti milioni e andare a fare anche acquisti importanti, perché se una società si vede recapitare offerte grosse, allora può anche anticipare una mossa di qualche mese e fare una cessione. Io ripeto, io non so cosa ha in mente De Laurentiis di preciso. Diciamo che volendo almeno un colpo importante si può fare. Samardžić, che il Napoli sta trattando con l'Udinese, 20 milioni più 5 di bonus, è un colpo importante ed è anche un'opportunità, perché è un calciatore in uscita. Quindi credo che si lavorerà un po' sull'equilibrio. C'è un difensore che è Ien della Verona, che ha trovato poco spazio, di cui si parla bene e che l'Atalanta avrebbe già bloccato per prendere subito a gennaio. Ecco, immagino io, è una mia riflessione, che se l'Atalanta oggi prende un difensore centrale, magari chissà, potrebbe cedere uno dei suoi, c'è Scalvini che piace molto al Napoli, ma ce ne sono anche altri, c'è Toloi, c'è Jim City, tutti i giocatori pronti, e magari il Napoli potrebbe anche provare a prendere qualcuno dell'Atalanta che si sta rinforzando con Ien del Verona.
Tutto molto chiaro, Giovanni, ti auguriamo buon fine anno, buon 2024, grazie per essere stato con noi, ti leggiamo su Roma.
Grazie a te e grazie a voi e tanti auguri.
Tanti auguri a te. Nel frattempo noi voliamo in pubblicità, ci avete scritto, ci state scrivendo, anzi anche in questi istanti, in tantissimi, al 339-666-9990, continuate a farlo, qualche istante di pubblicità e torniamo da voi.
Marte Spotlight. Marte. Marte Spotlight.
E allora, bentornati a Marte Sport Live, le 13:34, saremo in vostra compagnia fino alle 14, ci state scrivendo in tantissimi, l'ho detto poc'anzi, al 339-666-9990, e ci scrivete anche da fuori Italia, ad esempio il nostro amico Massimo Bracone, che ci scrive dalla Svizzera e dice: mi aspettavo qualcosa in più da Mazzarri, visto che ha detto di aver visto tutte le partite del Napoli di Spalletti, ma Spalletti, quando vedeva Clara intestardirsi a tirare in porta senza riuscirci, non faceva assist, prima lo richiamava e poi lo sostituiva forse anche al 65esimo, facendo entrare Simeone, che non trova invece spazio con l'attuale allenatore. E poi conclude con una critica appunto all'attuale mister azzurro, dice: senza un allenatore che abbia un'idea di gioco, con questa squadra non si va da nessuna parte. Ovviamente, insomma, la critica la comprendo, perché effettivamente su Mazzarri erano state riposte aspettative molto ma molto alte, però è poi così giusto aver accolto un allenatore che ha ripromesso di seguire, di ripercorrere il Napoli di Spalletti, di averlo studiato? Cioè, si tratta di un allenatore estremamente diverso da Spalletti, le copie carbone non funzionano, stanno funzionando ancor meno del previsto. Lo chiediamo alla nostra prossima ospite, Italia Mele di Canale 8, collega ed amica a cui faccio innanzitutto un grande augurio di felicità e soddisfazione per il 2024. Ciao Italia.
Che io ricambio con tantissimo affetto, Manuela, lo sai quanto io sia legata a te, però mi sento di estenderlo con altrettanto affetto a tutti i radioascoltatori, a tutti i marziani, perché magari su Marte la realtà è un po' diversa rispetto a quella che si vive sulla Terra. Detto questo, ovviamente sentivo le tue parole in preascolto, devo dire che secondo me oggi nel Napoli si vive una sorta di psicodramma collettivo, e io l'ho immaginata come un 5 maggio di manzoniana memoria post fine del grande Napoleone, che è venuto troppo presto però dopo il 4 maggio, perché il 4 maggio si è vinto uno scudetto straordinario, il 5 maggio sembra quello che si sta vivendo adesso a distanza di pochissimi mesi, quando attoniti i tifosi del Napoli guardano il crollo di come se fosse un monumento, di qualcosa di immenso che tu ti vedi sprofondare davanti ai tuoi occhi e non sai neanche da dove incominciare, almeno a raccogliere le macerie.
Esattamente così. Come uscire da questa situazione così complicata? O meglio, hai fiducia in Mazzarri nella possibilità che possa raddrizzare un inizio della sua esperienza in azzurro, della sua terza esperienza in azzurro, così complesso?
Allora Manuela, secondo me c'è soltanto una base certa dalla quale si è obbligati a ripartire, che sono le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis. Il presidente ci ha messo la faccia pubblicamente, e voglio anche aggiungere che non è mai banale e scontato prendersi tutte le colpe e le responsabilità, per quanto siano evidenti e per quanto poi non ci fossero state altre possibilità, perché era chiaro a tutti, però farlo pubblicamente secondo me è un gesto che va apprezzato e che merita riconoscimento. Peraltro nel Napoli tutto inizia e finisce nella testa di De Laurentiis, quindi bisogna partire soltanto dalle sue dichiarazioni, la consapevolezza degli errori commessi e la volontà di porvi rimedio. Se tu poi mi chiedi quali potranno essere i risultati, non lo so, perché non tutto si riesce a risolvere, non tutto ha un tempo indeterminato, nel calcio a volte i tempi sono definiti e sono stretti e non puoi intervenire dopo un certo periodo. Su Mazzarri ti dico che il mister purtroppo è evidente che non abbia inciso, è evidente che lui non abbia avuto tempo per poter lavorare in un determinato modo, ma qualcosa di più andava fatto. Soprattutto mi sembra evidente che la sua ansia in questo momento non aiuti, perché questa è una squadra che ha bisogno di tranquillità e certezza e non di stress. Mazzarri è stressato perché lo si vede dall'esterno, è stressato perché ha delle reazioni un po' eccessive anche dietro le quinte, perché ma io lo capisco, per lui è un'opportunità straordinaria, e quindi vedere poi insomma di non riuscire a ottenere risultati lo mette in difficoltà. Poi vediamo dopo l'arrivo dei nuovi calciatori, ma io non credo che sia soltanto una questione di innesti.
No, direi proprio che c'è anche da lavorare tanto, tantissimo sulle motivazioni, sulla mentalità dei calciatori. Però ritornando a De Laurentiis, perché il tuo excursus, la tua riflessione sulle dichiarazioni di De Laurentiis mi ha fatto sorgere una domanda. Secondo te, in seguito a questa assunzione di responsabilità da parte del patron del Napoli, ci sarà un maggiore rispetto della divisione dei ruoli all'interno della società sportiva Calcio Napoli?
Guarda, io credo che, sempre tornando al tempo tiranno, non ci sia tanto tempo, perdonatevi la ripetizione, per cercare delle figure di riferimento. Oggi il Napoli deve cercare, dal punto di vista pratico, di agire su quello che è il patrimonio tecnico, cioè sulla squadra. Immaginare l'arrivo di una figura di prestigio che collabori con il presidente per le vicende di campo mi sembra quantomeno improbabile. Se poi tu ti riferisci a quelli che ci sono adesso, non so fino a che punto siano stati utilizzati. Credo che qualche equivoco ci sia stato, soprattutto intorno alla figura, ad esempio faccio il nome di Maurizio Micheli, che è uno straordinario uomo di scout, però poi non so quanta esperienza lui abbia nella gestione di una squadra, di uno spogliatoio così prestigioso. Sul direttore sportivo Melluso, io onestamente c'è una cortina fumogena intorno alla sua figura, ne parlano benissimo tutti quelli che lo conoscono, io ho una conoscenza estremamente superficiale, e se la tua domanda è chiedermi se avrà maggiori poteri, non lo so, credo di sì, però non so se nel mercato oppure poi nella gestione della quotidianità.
Ricordiamo che Giuntoli, per poter avere un ruolo diciamo importante anche a livello comunicativo, no? A livello di comunicazione con la stampa, ci ha messo tanti anni, probabilmente
però era diverso,
era totalmente diverso.
Era diverso perché lascia stare diciamo il suo nascondimento, chiamiamolo così, ma dal primo giorno ha avuto un impatto importante sul gruppo squadra e aveva il controllo di tutto quello che avveniva all'interno di Castelvolturno. Poi per scelte proprie, per scelte societarie, ha avuto una visibilità maggiore nel corso degli anni, ma quello che appare all'esterno è un 2% rispetto a tutto quello che c'è all'interno. Io mi auguro che invece un uomo di campo come Meluso possa effettivamente prendere in mano il controllo della situazione, ma io voglio soltanto dire una cosa: nel calcio è tutta una questione di credibilità, devi essere credibile tu allenatore nello spogliatoio affinché si seguano i calciatori e devi essere credibile tu dirigente perché i calciatori si affidino a te. Io mi auguro che ci sia questa credibilità, me lo auguro con tutto il cuore, però ad oggi vedo che purtroppo nessuno di questi protagonisti ha inciso in maniera positiva.
Italia, per concludere questa piacevolissima chiacchierata qui su Marte, questione arbitri, De Laurentiis l'ha rimarcato dopo Napoli-Monza, secondo te esiste una questione arbitri che però non deve diventare un alibi per i calciatori del Napoli?
Allora Manuela, la questione esiste ed è gravissima. Io credo che ormai ci sia un cortocircuito clamoroso tra VAR e arbitri di campo, determinato proprio dal fatto che c'è una commissione, perché quelli che stanno al VAR sono di fatto poi anche arbitri di campo. Si creano delle gerarchie all'interno di qualsiasi lavoro, ci sono dei personaggi che abbiano una maggiore riconoscibilità rispetto ad altri, e secondo me troppe volte si è creato un cortocircuito perché magari sono stati messi varisti che hanno più prestigio degli arbitri in campo. Quindi di base il problema esiste, di base secondo me al di là di quello che si racconta c'è il problema di una classe arbitrale italiana che è peggiorata nel corso degli anni. Nello specifico è assolutamente scandalosa la gestione che viene fatta dei pochissimi, e sottolineo pochissimi, calciatori di classe che la Serie A annovera tra le proprie fila. Tra questi in particolare mi riferisco a Victor Osimhen e allo stesso, soprattutto a Kvyat Kvaratskhelia, perché se il prodotto che l'Italia intende vendere se è quello dei calci, e allora penso che siano giuste le scarse offerte che vengano fare al calcio italiano. Se vuoi migliorare la qualità del prodotto devi tutelare quelli che in questo calcio italiano ci mettono appunto la qualità, e non è consentito immaginare di vedere partite intere nelle quali è una caccia all'uomo quella che viene fatta nei confronti di Kvara, cosa che non deve essere un alibi, non è un alibi, però non può essere neanche nascosto per paura che diventi un alibi, perché questa è una constatazione. Io ho il dovere giornalisticamente di farlo, tu hai il dovere di sottolinearlo, poi i calciatori hanno il dovere di non farlo diventare un alibi, ma neanche di subirlo in maniera passiva.
Sì, tra l'altro perché si condiziona poi l'atteggiamento degli stessi calciatori in campo, che non sentendosi tutelati poi possono avere reazioni come quella che ha avuto Kvara.
No, non giochi a calcio.
Esatto, non giochi a calcio, oltre a perdere qualità appunto tutta la Serie A, come sottolineavi tu, c'è proprio un problema di condizionamento anche mentale che è veramente preoccupante, quindi facciamo bene a sottolinearlo come hai rimarcato tu. Italia, noi ti ringraziamo per essere stata con noi su Marte, ti auguriamo un meraviglioso 2024 che seguiremo insieme a te e insieme ovviamente a tutti gli sviluppi del Napoli.
Vi abbraccio forte e buon anno a tutti.
Grazie Italia Miele, che seguiremo su Canale 8 come di consueto. Prima di andare in pubblicità, alcuni messaggi al 339-666-9990, come questo di Adriano da Giuliano, che dice: buon anno nuovo anche a te Adriano. Credo che nuovi acquisti non possano risolvere i problemi, che sono unicamente di gioco. Con il Monza c'è stata una discreta fase di possesso e costruzione, ma manchiamo ancora in fase passiva, dove non aggrediamo alti il loro portatore di palla e i loro ricevitori vicini. Per quanto riguarda del presidente che si è autoaccusato, spero che in futuro non metta più in condizione allenatori spettacolari e vincenti come Sarri e Spalletti di andare via, che ci pensi 100 volte prima. E poi conclude con un forza Napoli sempre, a cui ovviamente ci uniamo di buon grado. Allora, hai analizzato in maniera molto approfondita la partita, lo spartito tattico che si è visto durante il match con il Monza, una buona buona fase di possesso palla, questo è vero, però poca concretezza, anche poca pericolosità. Abbiamo avuto quelle occasioni, il Napoli ha avuto quelle occasioni con Anguissa, con Gaetano, con lo stesso Kvaratskhelia, sprecate davvero in maniera sanguinosa, però c'è anche da dire che molto spesso il portatore di palla viene lasciato solo, è una delle costanti che si sono purtroppo riscontrate fin da inizio campionato. Osimhen, lo ricordo, in diverse partite davvero solo con il pallone in attacco proiettato verso la porta avversaria, ma non sapeva su chi scaricare la palla, perché si fa anche tanta fatica a ripartire, quindi una volta che il Napoli ha riconquistato palla, questo è da addebitarsi probabilmente anche alle condizioni atletiche non ottimali. Ne abbiamo parlato, ne continueremo a parlare, spero sempre di meno, perché mi auguro di poter raccontare insieme a voi un Napoli in netta ripresa a partire già da gennaio. Ne parliamo però di tutto questo e di tanto altro con il nostro prossimo ospite e dopo la pubblicità. Restate con noi.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, fino alle 14 in vostra compagnia, al microfono Emanuela Castelli, in regia saluto e ringrazio Tony Molà. Vado subito a leggere i vostri messaggi al 339-666-9990. Ci scrive Silvia, che ci fa gli auguri, che ovviamente ricambiamo, e dice: il 2023 sarà per sempre l'anno del terzo scudetto, quello della gioia immensa, inaspettata e condivisa. Questo scudetto cucito sul cuore fino a maggio sarà nostro, con la speranza che il Napoli sappia onorarlo meglio di quanto abbia fatto in questi mesi. Forza Napoli sempre. Poi ci fa i complimenti per il nostro palinsesto sportivo. Ovviamente ti ringraziamo Silvia e ci uniamo a questa tua speranza che il Napoli possa farci vedere un riavvio, una ripresa di campionato, il 7 già positiva, già con una concretezza maggiore sotto porta, con idee di gioco un po' più chiare, con una mentalità un po' più vincente, perché sembra davvero molle l'ingresso in campo contro il Monza, ma in realtà tutto un inizio di stagione, una prima parte di stagione che è volata via tra mille delusioni. Davide invece ci scrive, ci chiede condizioni di Anguissa, ovviamente insomma poi seguiremo anche questi sviluppi. Anguissa ha giocato appunto nella scorsa partita, con il Monza, vedremo appunto anche perché partirà per la Coppa d'Africa, quindi sarà abbastanza complicato riuscire a gestire la sua assenza, anche perché gli acquisti azzurri non hanno trovato adeguato spazio, anche perché quando l'hanno trovato non sembrano non aver convinto tanto, né Rudy Garcia prima né Mazzarri in questo momento. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, diamo il benvenuto, anzi il bentornato su Marte, e ovviamente tantissimi auguri anche a lui per uno splendido 2024 a Maurizio Zaccone. Ciao Maurizio.
Buonasera Emanuela, a te e a tutti gli ascoltatori, auguri ricambiati di cuore.
Non potevo non chiudere con te questa ultima puntata di Marte Sport Live del 2023 e insomma che cosa ti aspetti dal 2024, o meglio dal prosieguo della stagione azzurra per il Napoli, che sta vivendo un momento effettivamente molto difficile? Ci stanno arrivando tantissimi messaggi che sottolineano le tante difficoltà degli azzurri.
Diciamo che questo fine 2023 mi dedico più a ricordarlo che a pensare al 2024, perché comunque resta l'anno del terzo scudetto, di un turbinio di emozioni indimenticabili, quindi preferisco legarmi un attimino ai ricordi di questa primavera. Ovviamente siamo nel momento difficile nel quale non dobbiamo mollare, e l'individuazione dei problemi, delle cause, che è sempre complesso individuarle, va bene, ma non per cercare colpevoli da crocifiggere, ma affinché siano provvedenti a una risoluzione dei problemi stessi. Ora come ora sappiamo che c'è stato un impegno preciso, che è quello di intervenire in maniera decisa sul mercato. C'è convergenza di interessi fra i tifosi e la presidenza, perché De Laurentiis è il primo a non voler essere estromesso dal calcio del Conte, e stiamo rischiando con l'eventuale mancato approdo alla Champions di fare tre passi indietro, non uno. Quindi mi aspetto robusti interventi sul mercato, e che si possono fare a gennaio, il tempo già passato l'ha già dimostrato, e mi auguro che siano fatti anche con un dialogo con quello che sarà il futuro allenatore del Napoli nella prossima stagione.
E hai centrato esattamente il punto sul quale io sto battendo da diverse settimane, perché si parla tanto di rivoluzione in chiave calciomercato. A gennaio è complicato, si può fare però qualcosa, però si deve avere un progetto tecnico già convinto, già chiaro, no? E quindi questo significherebbe che De Laurentiis dovrebbe già sapere più o meno chi prendere il prossimo anno per la panchina azzurra.
Questo se vai a comprare cartellini di giocatori importanti, prospettici come il Lina per il Napoli. Se invece vuoi tappare le falle di una barca che sta prendendo acqua da tutte le parti, puoi trovare soluzioni intermedie per andare su panchine di club prestigiosi e prendere prestiti onerosi di giocatori che non giocano, proporre opzioni di riscatto e tentarla così, come è andata con Anguissa, come è andata con altri giocatori. Ci sono varie strade, se metti mano alla tasca la soluzione c'è sempre.
Un nostro amico ci scrive, e pongo a te la domanda: a centrocampo, oltre Samardžić, che è giovane, serve uno già pronto, uno cattivo, e si riferisce chiaramente a Højbjerg, il danese appunto del Tottenham. Secondo te è un acquisto possibile concretamente per il Napoli?
Non ti so dire di essere nell'operazione se sono nelle corde del Napoli, perché non conosco né la disponibilità del club a cederlo né i costi di questa operazione. Retto il dire che servono giocatori pronti, beh, chiaramente nessuno ha la palla di vetro e quindi quanto davvero pronto un giocatore lo scopri nel momento in cui gioca. Il massimo che puoi avere è quando lo prendi al campionato italiano. Oppure prendi un campione sicuro, ma un campione sicuro non viene a gennaio, quindi devi sempre entrare nelle pieghe di una situazione in cui magari il giocatore non è ben impiegato nella squadra, è fuori e in rotta con il club, devi incastrare una serie di cose. Guarda, qualche anno fa, un bel po' di anni fa, anzi, avevamo un problema sulla fascia sinistra, prendemmo uno svincolato, Revigny, un giocatore francese, sì. Non fu nemmeno poi rinnovato, però fece il suo nel momento in cui era un giocatore che era senza squadra, voglio dire, quindi se balzo in quel momento, figuriamoci adesso. Se vai con i soldini in mano, le soluzioni si possono trovare, prospettiche o nell'immediato.
Eh sì, d'altronde si parla di tanti scontenti nel Napoli, uno di questi Simeone, che io dubito molto che possa essere ceduto, anche perché a gennaio potrebbe trovare molto più spazio vista l'assenza di Osimhen per la Coppa d'Africa. Però se ci sono scontenti della qualità di Simeone, significa che il mercato di gennaio qualche bella occasione potrebbe riservarla.
Certo, permettimi di dire però che è folle la decisione di Simeone, sì. Non è per me del tutto incomprensibile, non è solo umana riconoscenza, è proprio valorizzazione degli elementi che hai, non è stato determinante, e il vice Osimhen è veramente un patrimonio del Napoli, non impiegarlo non ha senso, cioè nel momento in cui ti può e devi tornare utile, è una scelta che non mi sono saputo spiegare.
Ma Maurizio, proprio a proposito di questo, a me è venuto il dubbio anche contro il Monza, perché non c'era Osimhen, è stato scelto al suo posto Raspadori, anche forse per una questione di investimento, di patrimonio del Napoli, però c'è forse poco coraggio da parte di Mazzarri nel cambiare modulo, perché un Raspadori dietro Simeone forse avrebbe potuto creare qualche spazio in più in attacco e anche qualche occasione un po' più pericolosa per il Napoli.
Da profano sono d'accordo totalmente con te. Fatico a comprendere però la scelta del patrimonio da valorizzare, perché qualora fosse così, una direttiva societaria che impone Raspadori in campo perché sì, è stato un investimento importante, che mi dici quindi di Lindstrom? È stato pagato 25 milioni pochi mesi fa e non gioca, quindi dovrebbe essere anche quella una direttiva societaria, però non recepita, quindi non riesco a trovare il bandolo della matassa sulla questione.
È complicatissimo in effetti, tra l'altro tre acquisti tutti e tre che sono andati sotto le aspettative, forse anche un po' troppo alte, insomma. Poi c'è l'equivoco tattico Lindstrom, che a mio parere non è sottovalutabile. Ti ringraziamo Maurizio per essere stato con noi sul Marte, ti auguriamo uno strepitoso 2024.
Io ringrazio te Marte e voglio fare i complimenti a voi e a grazie. Te per questa prima stagione a Marte eccellente, perché mi seguo sempre.
Grazie di vero cuore, sei un amico ovviamente.
No, è sincero l'apprezzamento.
Grazie,
un abbraccio
davvero
a tutti voi, buon anno, e speriamo davvero di poter festeggiare qualcosa di bello. In fondo siamo ancora in corsa per la Champions
e anche per la Supercoppa, che insomma non deve essere sottovalutata. Grazie Maurizio, ti seguiamo su 8 Channel. Grazie.
Di nuovo buon anno.
Allora, io dedico questi ultimi minuti alla lettura dei vostri messaggi, perché siete veramente tantissimi. Antonio, dai pressi di Bonn in Germania: io per attraversare questo momento negativo con positività paragono l'annata del Napoli ad una vendemmia andata male, dove il vino non è venuto buono, sperando nella prossima stagione di preparare meglio la terra, concimandola al meglio e seminandola al meglio e curando le piante, sperando in un clima migliore. Forza Napoli sempre, auguri di un migliore anno nuovo a tutti voi. Ti ringraziamo Antonio. È un messaggio di speranza, è un messaggio ottimistico e mi sembra anche molto positivo riuscire a guardare il bicchiere mezzo pieno e soprattutto cercare di sperare in una stagione prossima più soddisfacente. Tra l'altro, le condizioni, se Aurelio De Laurentiis rispetterà quanto promesso ai tifosi azzurri, io sono convinta che lo farà, perché è il primo a non voler finire fuori dalla Champions League, dalla zona Champions, insomma potremmo vederne delle belle. Il fatto che Elmas va via, Osimhen per fatti suoi, cosa significa? Ci scrive Deo, e io su questo sono stata piuttosto forte, diciamo, come posizione, perché l'idea che Osimhen abbia sia partito per la Nigeria ancora una volta anzitempo, ovviamente complice la squalifica che ha rimediato purtroppo contro la Roma, a me personalmente non ha convinto più tanto, cioè nel senso che non l'ho gradito più di tanto come comportamento, soprattutto perché il momento del Napoli è complicato, però è un mio punto di vista e quindi non è un'analisi giornalistica ma semplicemente una mia opinione. Ci state scrivendo davvero in tantissimi, io mi scuso con quanti di voi non ho potuto leggere, non ho potuto mandare in onda i vostri vocali, perché siete stati veramente una quantità enorme, per questo vi ringrazio. Prima di chiudere, un augurio speciale non solo a tutti voi marziani, a tutti i tifosi del Napoli, a tutti gli italiani, in realtà a tutto il mondo. Mi auguro che il 2024 possa riportare la pace in quei luoghi martorizzati dalla guerra, perché poi ci sono cose tanto importanti che la cronaca purtroppo ci suggerisce giorno dopo giorno, e ci sono davvero popoli vessati continuamente da situazioni spregevoli, situazioni disumane. Mi auguro che questi popoli presto possano ritrovare la libertà. Voglio fare i miei più sinceri auguri di un 2024 bello, splendente, per chi in questo momento versa in condizioni di povertà, di solitudine, per chi è ricoverato negli ospedali, per tutti i medici, gli infermieri, tutti i sanitari che stanno lavorando come noi e che stanno cercando di aiutare, di salvare vite umane. Auguri veramente a tutti di un sereno, meraviglioso 2024. Auguri di un sereno e meraviglioso 2024 anche a te, Tony Mollà, che sei veramente una pietra miliare dei tecnici qui e anche per noi speaker, per noi giornalisti qui a Radio Marte. Auguri ancora a tutti da Emanuela Castelli. Per oggi è tutto, io vi lascio però all'ottima musica di Radio Marte, e Marte Sport Live continueremo a parlarvi del Napoli tutti i giorni. Musica, buon anno.
Marte Sport Live.